19 minuti e 30 secondi, questa è la terza parte di 24 Mattino, care ascoltatrici e cari ascoltatori, mercoledì 9 dicembre. Parleremo di politica dopo, lo faremo con un esponente di Italia Viva, sarà poi con noi il vice ministro all'interno Mauri per parlare un po' invece del famoso tema spostamenti, comuni, sanzioni e via dicendo. 800 24 00 24 se vorrete intervenire in diretta e 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi, sms, anche su cosa ne pensate di questa prospettiva politica con Renzi che fa il duro sul recovery fund e sulla struttura di gestione del recovery fund e questi rischi che ci sono intorno al Presidente del Consiglio e a questo governo. È il momento, come sempre, e tra un attimo, tra l'altro, poi parleremo anche di questi argomenti con il nostro Paolo Mieli, che è con noi. Paolo, buongiorno, eccoci.
Eccomi, buongiorno. Io lo sento che tu hai passato la notte in bianco perché hai paura che oggi con il voto sulla riforma del MES salti tutto, ma calmati, stai più tranquillo, perché i dissidenti dei 5 Stelle, in modo non imprevisto o imprevedibile, hanno fatto marcia indietro, e quindi che è tutta questa agitazione? Del resto sta succedendo, qualche giornale lo dice, la stessa cosa che è accaduta sul TAP, TAV, sull'ILVA, su quella cosa che ti ha appassionato, l'immediata revoca, sì, ai Benetton, la caducazione. Non ti preoccupare, molto probabilmente, poi non si sa mai, ma oggi questo voto sulla riforma del MES andrà in modo tranquillo e noi rimarremo in Europa. Piuttosto, come stavi dicendo e come avrai modo di discutere con i tuoi ospiti, tutto si è spostato sulla task force. Noi la individuammo subito, quella task force, sì, come una cosa dopo tante task force, nel senso che i giornali si accaniscono su Renzi, ma questa volta sembra che Renzi non la voglia spalleggiato sotto sotto sia dal PD che dal Movimento 5 Stelle, almeno da Di Maio. Sembra che a contestare l'idea che al posto del governo governare quella montagna di soldi, 209 miliardi di euro provenienti dall'Europa, ammesso che arrivino, sì, tutti quanti, certo, in tempo utile, tu lo dai per scontato, no, poi passerai tu di nuovo delle notti a non dormire.
Figurati là, che guardo a Polonia e Ungheria con implorante.
E quindi ti dicevo che la partita è spostata là e non è chiara né nei tempi né nei termini. Insomma, Renzi gli dice: guardate, via la task force, non ne vogliamo più sentire parlare. E devo dire che c'è un coro abbastanza unanime dei commentatori, tranne Travaglio che dice questa è la noni Marignano che sequestra Conte e si accontenteranno alla fine di un piatto di ceci. Questa storia del piatto di ceci è una citazione, sì, dal film I soliti ignoti, ti ricordi? Che sì, alla fine organizzano un grande furto, sbagliano la parete da sfondare e si ritrovano tutti in cucina a mangiare un piatto di ceci. Ecco, dice, finirà così anche questa volta. E invece Renzi, che è reduce però da una figuraccia qualche tempo fa, te lo ricordi, con la richiesta di dimissioni del ministro Bonafede, che poi all'ultimo insomma, sì, fece marcia indietro, dice no, io questa volta giuro non faccio marcia indietro, anche perché, ripeto, si sente spalleggiato dai due grandi partiti. Nel frattempo sai che succede? Se dovessi scegliere un personaggio del giorno, Alfonso Bonafede, il ministro di giustizia, perché lui, per non saperne leggere né scrivere, si è portata avanti e una sua task force anticorruzione la sta già nominando.
Ma come?
Il presidente emerito della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, il vicepresidente del CSM Davide Ermini, assieme a Pier Camillo Davigo, e poi il governatore di Banca Italia Visco, l'avvocato ex ministro Paola Severino. Allora tutti gli dicono: ma scusa, c'è l'ANAC contro la corruzione? Dice: no, non importa, l'ANAC sorveglia altre cose e comunque chiameremo a far parte della commissione anche Giuseppe Busia, che è il capo dell'ANAC. Bene. Insomma, questo ha fatto. però per la grande cosa, anche lì non credere, per la grande task force, quella voluta da Conte, c'è già la gara, c'è uno, Riccardo Cristadoro, che è il consigliere economico di Giuseppe Conte, per parte PD Fabrizio Barca, poi che è ex ministro della coesione del governo Monti, e poi ci stanno tutta una serie di personaggi, rettori di università, Marco Mancini, Stefano Paleari, ex rettori a Bergamo, a Viterbo, tutti che si sono occupati di coesione, molta gente che Massimo Sabatini, direttore dell'Agenzia della Coesione Territoriale. Io non so se tu sei un esperto di coesione.
Io sì, assolutamente, assolutamente.
Comunque, come vedi, come avevamo previsto, tutti i nomi rigidamente di uomini, cioè manco una donna, e quindi bisogna tenetene conto, bisognerà poi raddoppiarli. Perché quando se ne accorgeranno dovranno
equilibrare, quindi sarà una task force di 600 persone.
600 persone. E comunque le donne questa volta mettono le mani avanti, perché pur non sapendo neanche un nome, perché non ce n'è neanche uno nominato dalla commissione, c'è un gustoso pezzo su 22 sigle di donne che dicono: la task force sul rilancio non rispetta la parità, cioè loro hanno sensazione nell'aria. E ci sono non le posso leggere tutte: l'Associazione Nazionale Atlete, Base Italia, Campagna Donne per la Salvezza, Coordinamento Donne CISL, Se Non Ora Quando, Rete per la Libertà, Sor Optimist International Italia, CGL Politiche del Genere, di Genere, sì. Quindi, insomma, 22 associazioni con a capo una donna ognuna, che dicono: ma
ragazzi,
cos'è questa storia?
Selezionate selezionate anche le donne. Paolo, senti, vedremo come andrà la giornata, ovviamente, come andranno i prossimi giorni. Nel frattempo io però ti vorrei portare su un tema che ho sollevato in apertura di rassegna stampa, ed è la vicenda di Ottaviano Del Turco, ex presidente della Regione Abruzzo, ex sindacalista, ex politico, ex presidente della Regione Abruzzo, che tutti conoscono bene, arrestato nel 2008 con 21 capi di imputazione, dei quali ne sono caduti 20. Adesso è malato, ha il tumore, l'Alzheimer e il Parkinson, e il Senato gli ha tolto il vitalizio, lasciandolo tra l'altro ad altri 4 o 5 senatori, se non vado errato, ex senatori, come per esempio Formigoni, che ha fatto ricorso e quindi è tutto fermo, per altri cavilli, e però di fatto l'hanno tolto solo a lui. Non so se hai visto il Riformista oggi, no?
Merito al Riformista, no, già ieri che... insomma, per brevità poi non l'abbiamo potuto citare, ma già ieri ha lanciato da solo questa campagna. Oggi vedo che alcuni giornali la riprendono, sia pure non molta enfasi. Giuliano Cazzola sul Riformista, hai visto, dice che è come un caso Tortora, e l'unica soluzione in questo caso è un gesto del capo dello Stato, un gesto di sensibilità da parte di Sergio Mattarella. A me non piace mai quando si chiede, si sollecita qualcosa al capo dello Stato, però solo da lui può avvenire qualcosa che ponga fine alle sofferenze di Ottaviano Del Turco, che, se ho letto bene, se ho capito bene, anche non ha più conoscenza, insomma, in uno stato di disagio veramente forte. Ti ringrazio di aver sollevato questo caso. Del Turco l'abbiamo conosciuto tutti, è stato un grande sindacalista, poi presidente della regione, della Regione Abruzzo, coinvolto in casi da cui è uscito solo alla fine, però ce ne sono ancora due aperti. Insomma, si tratterebbe di chiuderla lì e di fare un gesto di omaggio a una storia onorevole per il nostro paese.
Paolo, ti porterei sugli Stati Uniti, sono due fronti oggi. Da una parte la nomina del segretario alla difesa da parte del presidente americano, del presidente eletto, quindi non la nomina, diciamo, il prossimo segretario.
La designazione.
Grazie, fortuna.
Perché ti hai così preoccupato di dire, ormai l'ha detto anche la Corte Suprema, sì, che respingendo il ricorso della Pennsylvania, che Trump ha perso le elezioni, dai, adesso si può dire. Lo so che c'è una pioggia sui social ogni volta che.
Ma non solo sui social, anche tra i nostri ascoltatori c'è gente che dice: continuate, piantatela di dire presidente eletto, piantatela di dire presidente eletto. Ragazzi, è eletto, basta, basta, smettiamola con questa storia. Comunque, qual è la polemica?
La designazione, allora, Austin, Lloyd Austin, che è stato nominato, è famosissimo generale afroamericano, tra l'altro nominare un generale afroamericano è importante perché tra i 41 generali che sono al vertice delle forze armate americane, che sono composte per il 48% di neri, ce ne sono solo 4 sul 41 che sono neri, insomma è un gesto che ha un segno politico, però è scoppiato un putiferio che tiene banco su tutti i giornali statunitensi. Perché? Perché innanzitutto il suo avversario, competitor, è una donna, e torniamo al tema di prima. Sì. E quindi, essendo una donna, però questa donna, questa signora che non era militare, per esempio Bernie Sanders dice che non si può nominare un militare, è un errore ed è a favore della donna, ma questa donna era stata criticata perché aveva rapporti con l'industria militare. E anche Austin è criticato perché lui prima era il capo del comando statunitense in Medio Oriente e ebbe quella famosissima disavventura che spese $500 milioni per formare 5.000 siriani che dovevano combattere dalla parte giusta e passarono tutti all'ISIS. Sì. E allora questo, e anche lui tra l'altro siede nel CDA.
Non è un grande track record.
C'ha questo piccolo precedente, però può capitare anche a te, scusa, spendere $500 milioni e addestrare dei 5.000 siriani che passano
poi diventano terroristi di botto. Beh, niente male.
Neanche uno, però è un grandissimo personaggio e il caso vuole che vedi che le polemiche stavolta accade anche con Trump, ricordate il caso McCain, cioè scoppiano non da parte degli avversari ma scoppiano nel tuo campo e si ha l'impressione, se questo è l'inizio, che con Biden ne vedremo delle belle. Del resto guarda, le polemiche sulle questioni di genere o sul caso dei neri, ce n'è dappertutto nel mondo, anche nel calcio. Hai sentito?
Sì, ieri cosa è successo? Nella partita di Champions League tra Paris Saint-Germain e Başakşehir, il quarto uomo, parlando con l'arbitro, rumeno di origine rumena, questo quarto uomo, parlando del vice allenatore del Başakşehir, ha detto negru. Guarda, parlando con l'arbitro, che in romeno vuol dire nero, e però il vice allenatore naturalmente se l'è presa perché ha detto: perché parli di me come nero e non dei bianchi come bianchi? È quello che gli dice uno dei giocatori, uno degli attaccanti, Dembaba. Sentiamo la voce, si capisce molto bene.
You never say this white guy, you say this guy, so why when you measure me?
Tu non dici mai questo ragazzo bianco, dici questo ragazzo, e quindi perché dici questo nero? Quindi così è andata, le due squadre sono uscite dal campo in un asse turco-francese inaspettato.
Sebastian Coltescu, questo è il nome del quarto uomo del collegio arbitrale, si è difeso dicendo che lui, innanzitutto quello che hai detto tu, che in romeno negru e nero sono la stessa cosa, non c'è la distinzione che abbiamo noi qui in Italia, e poi che appunto lui, per distinguerlo dagli altri, questo indicava un allenatore della squadra turca, per distinguere dagli altri diceva quello lì di colore,
nero,
insomma. Però per la prima volta nella storia, credo, io non ricordo, le due squadre si sono unite in nome dell'antirazzismo, hanno sospeso la partita e hanno ricevuto i complimenti sia dei vertici politici francesi che dei vertici politici turchi, che
tra l'altro sono
anche
i proprietari del Başakşehir. Paolo, chiudiamo qua.
Dimmi, va bene.
Dobbiamo chiudere. Ciao.
Mi basta qua.
Sì, tanto poi ci torneremo su questo. A domani. Ciao. Ed eccoci di nuovo in una giornata di discreta tensione che segue altre giornate di tensione politica, a parlare appunto di politica. E lo facciamo con Luigi Marattin di Italia Viva, presidente della Commissione Finanze alla Camera. Buongiorno Marattin, benvenuto, eccoci.
Buongiorno, grazie.
Allora, fate cadere il governo?
No, nessuno vuole far cadere nulla, però si arriva a un punto, specialmente in momenti così cruciali per la storia di un paese qual è questo, in cui non è che si può accettare tutto sotto la minaccia ma non potete far cadere il governo. Si tratta di questioni cruciali, l'Italia sta per affrontare forse la fase più difficile della sua storia repubblicana, bisogna che facciamo le cose per bene, altrimenti sono problemi.
Voi siete contrari alla costituzione di una qualsiasi struttura di missione o si può, per mettere a terra i piani del Recovery Fund, o si può trovare un accordo con Conte?
No, noi abbiamo proposto un'unità di missione. Le unità di missione funzionano bene, noi le avevamo fatte due all'epoca del governo Renzi, quella sul dissesto idrogeologico, quella su edilizia scolastica, e sono state entrambe smantellate dal primo governo Conte. Quindi abbiamo proposto una anche per il Recovery Fund. Ma c'è differenza tra fare un'unità di missione che sta nella filiera della pubblica amministrazione, là dove la Costituzione assegna i poteri per fare le cose, diciamo, parliamo semplice, e invece fare una struttura che si sostituisce a governo, Parlamento e pubblica amministrazione, dove si assume senza concorso, dove non si è soggetti al controllo della Corte dei Conti, e questo è un vulnus che hanno sottolineato in ben altri che non semplicemente Italia Viva.
Ed è questo il fronte che suscita perplessità. I segnali che vi stanno arrivando da Palazzo Chigi in queste ore come sono? Perché ho letto qualche poi lo sa Marattin, anche voi siete immersi nei retroscena, un po' anche noi, a volte lasciano il tempo che trovano, però da quello che ho letto oggi ci sarebbe una sorta, un tentativo di avvicinamento da Palazzo Chigi alle vostre posizioni.
Vabbè, noi lo speriamo, ripeto, il nostro obiettivo non è provocare problemi a nessuno, però come dicevo non è che si può far finta sempre di nulla in nome di un interesse superiore che fra l'altro non capisco neanche bene quale sia. Le faccio un altro esempio che non c'entra nulla con Recovery Fund. Negli altri paesi europei, laddove non stanno già iniziando a vaccinare, come ad esempio in Gran Bretagna, stanno mandando per messaggio ai cittadini l'appuntamento per il vaccino. Noi qui non possiamo aprire un giornale o un canale televisivo che non vediamo profeti di terze ondate, quarte ondate, decine di migliaia di morti. Com'è possibile questa differenza? Com'è che è passato il confine, stanno già vaccinando, organizzando in dettaglio il vaccino e noi qua veniamo terrorizzati da terze ondate, quarte ondate, quinte ondate? Allora, c'è qualcosa anche lì da mettere a posto seriamente, c'è qualcosa da mettere a posto nelle politiche economiche di questo paese, nella riforma fiscale, nel modo in cui si interviene, ILVA, autostrade, ci sono un po' di cose da sistemare. Noi riteniamo che sia arrivato il momento di farlo con serietà, con competenza, senza provocare problemi a nessuno, ma facendo le cose nell'interesse degli italiani.
Però quello che non ho capito, Marattina, è questo: si può arrivare a questo punto alla rottura della maggioranza, sì o no?
Guardi, noi non è che facciamo politica per rompere le maggioranze o per costruire maggioranze, facciamo politica per guidare il paese nel meglio delle nostre possibilità, date le condizioni. Siccome, ripeto, sfugge ai più che il periodo che sta per iniziare non è un qualsiasi periodo, un paese che pur ne ha viste tante, in questo paese ci si sparava per strada, per carità, però stiamo per affrontare un periodo cruciale per capire dove va a finire il paese nei prossimi anni e bisogna farlo al meglio. Non bisogna farlo con approssimazione, non bisogna farlo con piani che saltano fuori alle due di notte, non bisogna farlo con idee estemporanee, bisogna farlo con le persone giuste, nei posti giusti. Questo è quello che vogliamo. Poi chiamatelo come volete, questo si chiama rompere le scatole, saremo dei rompiscatole, però siccome sul piatto c'è qualcosa di serio, vogliamo farlo nel modo serio. Se si fa con questo governo bene, altrimenti con gli strumenti previsti dalla Costituzione troveremo un'altra soluzione.
oltre alla questione di metodo e quindi la costituzione di questa task force con i sei manager e tutto quello che sappiamo, c'è anche una questione di merito, Marattini, in merito al documento che vi è stato presentato e che è arrivato dal governo sulla distribuzione dei fondi, o su quello c'è un...
Ma guardi, gliene faccio solo uno di esempio. A pagina 103
sì,
è scritto che dei 120 miliardi di prestiti del Recovery Fund, 88 non li usiamo per fare spese nuove, ma li usiamo per sostituire spese già in bilancio, quindi semplicemente per realizzare un risparmio in termini di interessi, perché sostituiamo un debito il cui tasso medio è 2,4% con un debito a tasso zero, che è quello del Recovery Fund. E come lei sa, i soldi del Recovery Fund hanno delle condizioni, perché addirittura ci sono controllati dal Comitato Economico e Finanziario, che è un organismo che racchiude i tecnici delle banche centrali e dei ministeri del tesoro. Lei mi sa dire perché lo facciamo per il Recovery Fund e non possiamo farlo per il MES sanitario? Cioè, quello che facciamo per gli 88 miliardi del Recovery Fund, cioè sostituire spese già esistenti per risparmiare interessi, perché non lo possiamo fare con i 36 miliardi del MES sanitario, che oltretutto non ha condizioni di alcun
però,
tipo.
Però mi scusi Marattini, questo è un altro capitolo e qua lo schieramento è abbastanza chiaro, cioè lo sappiamo perfettamente che c'è un pezzo di maggioranza che vorrebbe il MES sanitario, un pezzo di maggioranza che non lo vuole, e questo per così dire, se vuole, è un altro coto, è un pezzo di tutti questi elementi.
Tanto, perché nel piano a cui lei faceva riferimento, quelle 125 pagine, quindi il piano nazionale di ripresa e resilienza, c'è scritto che utilizziamo 88 miliardi per fare quello che non vogliamo fare con i 36 del MES, che a differenza del recovery non hanno condizioni di alcun tipo. Ma lei mi sa dare una risposta razionale al perché si fa tutto questo? Una cosa che non va
non
bene...
Mi scusi Marattini, non lo devi chiedere a me, lo chieda ai suoi colleghi di maggioranza, abbia
chiesto,
pazienza.
Come non ci danno risposta, non so, magari la risposta me la sa dare
qualcun altro. No, per carità, non sono addentro alle questioni di maggioranza. Mi dica una cosa, quindi per esempio, messa a parte questo utilizzo di quanti ha detto, sono oltre 80 miliardi, non vi convince, cioè perché dovrebbero essere utilizzati, forse non convincerebbe nemmeno Bruxelles, se non sbaglio, no?
No, guardi, Bruxelles da questo punto di vista è indifferente, basta che comunque sia tutti i 196, perché tutti sono 196 miliardi, si spendano nelle direttrici che dice Bruxelles. In quel documento ci sono poco più che altri titoli, non è che c'è un livello di dettaglio superiore, e infatti questo è un altro problema. Francia, Grecia e Portogallo hanno già presentato i progetti. Questo è un documento che ha ancora dei titoli, tra l'altro dei titoli che vorrei capire bene chi ha discusso, vorrei capire chi ha deciso che la riforma fiscale deve beneficiare solo i redditi da 40 a 70 mila euro, e comunque non si tratta di un processo finanziabile con Recovery Fund, ma sta in quel piano saltato fuori alle 2 di notte. Quindi sono parecchie le cose da sistemare, e chiediamo di farlo con un minimo
Marattina, alla fine non cade il governo.
Com'è?
Alla fine non cade il governo.
Guardi, ma io spero di no, questo è lo slogan, no? Spero di no, temo di sì, abbiamo sentito ripetere, a me non piacciono gli slogan in nessun caso, non lo so, io ripeto, non è una questione di governo o non governo, è una questione di se facciamo o no le scelte giuste in questa che, ripeto, è la fase più complicata che la Repubblica sta per vivere, una Repubblica che, come dicevo, pure ne ha vissute tutti i colori, quindi serve serietà, serve un approccio un po' diverso, se lo può fare questo governo bene, altrimenti, come dicevo, la Costituzione ci guida nelle scelte alternative.
Grazie Luigi Marattini per essere stato con noi, buona giornata di Italia Viva, una pausa e poi andiamo dal Vice Ministro all'Interno Matteo Mauri. Buongiorno a Matteo Mauri, Vice Ministro all'Interno, bentornato ai nostri microfoni Mauri, eccoci.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti.
Non le chiederò se cade il governo perché mi risponderà spero di no, che la risposta standard, come dicevamo prima con Luigi Marattini, è la risposta standard. Ascolti, invece andiamo su quello che gli italiani vogliono sapere, su quel che avverrà nei giorni di Natale. Sta salendo la pressione sul governo perché consenta un po' di più, un po' più margine di spostamento tra comuni, soprattutto per chi abita nei piccoli comuni, perché il ragionamento è sempre quello: chi vive a Milano, chi vive a Roma ha a disposizione un territorio vastissimo, chi vive nei piccoli comuni invece è bloccato magari in un comune di 500 abitanti. Su questo ci state ragionando, Mauri, oppure no?
Ma guardi, ieri Speranza è stato molto chiaro: le regole non cambiano, a meno che non cambi radicalmente la curva e scompaiano i contagi, le regole che abbiamo stabilito sono quelle e quelle devono rimanere, ma non per una questione formale, guardi, ma per una questione sostanziale, perché io capisco che chi abita in comuni più piccoli guardi il giardino del vicino che è sempre più verde, cioè chi abita nella città più grande ha più libertà di movimento, ma la verità è che la gran parte, più dei 2/3 degli italiani, abitano in medi e piccoli comuni e di conseguenza se si dovesse lasciare libera circolazione tra i comuni vuol dire che la gran parte degli italiani potrebbero spostarsi, così come quelli che vivono nelle grandi città ma che hanno i parenti fuori e sono non tanti ma tantissimi, sì, farebbero la stessa cosa. Cioè la ratio della norma è quella di ridurre il più possibile gli spostamenti e di conseguenza chiudere gli spostamenti tra i confini, se non per le ragioni che conosciamo, quelle di necessità, urgenza, sanità o lavoro, è proprio funzionale non far spostare. Se noi togliamo la regola e facciamo spostare, viene meno l'obiettivo. Stiamo già allentando adesso per gli acquisti natalizi, se allentiamo per gli acquisti natalizi e anche per le festività, facciamo la cosa più pericolosa.
Però c'è un paradosso, no, in tutto questo, cioè, lei lo comprenderà, ripeto, soprattutto per chi vive nel piccolo comune e magari ha il congiunto nel comune accanto, a volte addirittura dall'altra parte della strada, no? Dall'altra parte della strada è un altro comune.
Succede
abbastanza spesso. Allora ti trovi nel paradosso nel quale, che ne so, un romano può andare il 25 dicembre a pranzo a Ostia dal centro, si porta sempre questo esempio, e uno che abita in un paesino non può muoversi. È un po' un paradosso, no, questo?
Sì, è un po' quello che provavo a dire prima, però è sempre la logica che se tutto fosse bloccato allora le proteste sarebbero molto minori, siccome non è tutto bloccato ma qualcuno può fare qualcosa in più allora si guarda agli altri, però non si può costruire una suddivisione interna alle grandi città, altrimenti si sarebbe anche fatto per rendere più omogeneo l'intervento, perché è impossibile dire non andare dal municipio 2 al municipio 3 perché è completamente incontrollabile diversamente dai confini comunali. Comunque io so benissimo che c'è non c'è particolare consenso, per usare un eufemismo, su questa norma, però guardate, dovrebbe essere interesse del governo fare le norme più popolari possibili. Se il governo, che avrebbe interesse a farlo, non lo fa, significa che proprio si ritiene questa norma assolutamente necessaria per evitare che ci sia un nuovo picco a inizio o metà febbraio, perché quella sarebbe la cosa più devastante ed è una questione di responsabilità.
Quindi niente deroghe su questo, Mauri.
Se lei mi dice che fra 5 giorni crollano completamente i positivi e diventiamo tutti super gialli, io sarei il primo convinto a farlo, ma siccome temo che non sarà così, dobbiamo usare un principio di precauzione e di cautela, che è quello che ci ha fatto uscire dalla prima ondata, ma quando non l'abbiamo rispettato ci siamo infilati nella seconda. Ecco, evitiamo la terza, tutti insieme evitiamo la terza.
Senta Mauri, ma vi eravate dimenticati le sanzioni? No, non
so, che c'è questa polemica, ma non è assolutamente così, perché all'interno del DPCM si fa riferimento a una norma di un decreto precedente che mantiene esattamente in campo le norme che c'erano, e cioè multe da 400 a 1000 euro di carattere amministrativo. Non ci siamo dimenticati assolutamente niente, assicuro che non lo faccio io, chi scrive queste norme lo fa in maniera particolarmente attenta.
Ma veramente userete i droni?
Mi piace molto questa cosa dei droni.
È curioso, questa cosa dei droni.
La verità è che si sono messi in campo decine di migliaia di agenti tra carabinieri, forze di polizia, polizia locale, per fare i controlli. So che c'è stata una polemica anche su questo, però quando si dice che ce ne sono troppo pochi si fa polemica, quando si dice che sono troppi si fa polemica, se troviamo una posizione e difendiamola. Io credo che sia giusto mettere in campo, e tra l'altro ringraziandoli anche, perché in questi mesi le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro straordinario. straordinario, devo dire, sono sempre stati in prima fila con grande abnegazione per controllare, non che la gente vada in giro, ma per controllare che si rispettino le regole, perché il rispetto delle regole è fondamentale per tutti, e lo dico, sarebbe fondamentale anche per qualche presidente di regione e, come dire, non vede l'ora di anticipare norme che magari arriverebbero lo stesso. È chiaro che se l'esempio sbagliato arriva dall'alto, dopo è più complicato spiegare che bisogna seguire le regole.
Sì, qua già ascoltatori si immaginano i droni col megafono che dicono: hai varcato il confine del comune. Senta Mauri, a chiudere,
C'è qualche film di fantascienza distopica, no?
Esattamente. Avete timore di una grande fuga il 18-19? State pensando di prendere contromisure?
Ma noi confidiamo sempre però sul senso di responsabilità, perché quando io dico siamo riusciti a venire fuori bene dalla prima ondata, non penso solamente al lavoro che hanno fatto le forze dell'ordine, i prefetti, il governo, io penso soprattutto...
Ma la temete o no? Al di là del fatto che per carità, sappiamo, gli italiani sono responsabili e tutto il resto, però la temete questa fuga oppure no?
No, io non credo che ci sarà, o comunque non ci sarà in dimensioni molto consistenti, però evidentemente da un lato ci saranno i controlli, perché comunque non dimentichiamoci che poi le regioni rimangono ancora rosse, gialle, arancioni, per cui in alcune realtà non ci si potrà spostare, a prescindere dalle norme del DPCM, e soprattutto confidiamo nel senso di responsabilità delle persone. Capiamo bene che è un sacrificio, perché Natale, in questo paese è Natale, perché queste feste sono molto importanti, però siccome questo dovrebbe essere la festa dei buoni sentimenti, del voler bene agli altri, il modo migliore per voler bene agli altri in questo momento è difenderli e difendersi, non fare una festa in più.
Grazie Matteo Mauri, Vice Ministro all'Interno, per essere stato con noi. GR24, noi ci risentiamo domani mattina alle 6.30, Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, Francesco Saraffo. A domani, ciao.